Buonasera, do un caloroso benvenuto al professor Francesco Sabatini che è qui con noi questa sera a San Daniele ed è veramente un grandissimo onore per me poterlo ospitare a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la città di San Daniele in questo luogo prestigioso che è la Biblioteca Guarneriana nonché in questa sala sede del Consiglio Comunale di San Daniele del Friuli. So che il professore oggi ha fatto dei notevoli sforzi per essere presente qui con noi e per rispettare l'impegno che aveva preso con noi proprio per oggi, giovedì 30 novembre. Perché oggi il professore presso l'Accademia della Crusca ha incontrato addirittura la Presidente della Camera, l'Onorevole Laura Boldrini. Nonostante questo prestigioso impegno è riuscito ad essere presente qui con noi a San Daniele e siamo riusciti ad organizzare il viaggio in treno, il trasporto dalla stazione fino a San Daniele, per cui lo ringrazio veramente di cuore per aver mantenuto fede a questo impegno che aveva preso con noi. Ripeto, è veramente un grandissimo onore averla qui a San Daniele. Io devo anche ringraziare le persone che hanno reso possibile questo incontro. Il professor D'Angelo, che è sempre vicino alle attività della nostra biblioteca e collabora volontariamente con noi, e i professori dell'Università di Udine, che sono qui presenti, come presente il professor D'Angelo, il professor Vincenzo Orioles e la professoressa Raffaella Bombi, con i quali abbiamo collaborato per poter organizzare questo incontro. Come vi ho detto prima, mentre stavamo aspettando il professor Sabatini, mi riempie il cuore vedere tante persone presenti. Mi spiace per coloro che rimangono in piedi, ma come ho detto prima è una piccola pena, no, per sentire veramente un grande professore che viene a parlare qui a San Daniele della nostra lingua, della lingua italiana. Per cui io adesso lascerei spazio al professor Orioles per una presentazione anche del curriculum molto molto importante del professor Sabatini e poi ascolteremo le preziose parole del nostro ospite. Vi ringrazio.
In realtà il viaggio non è stato così lungo, perché da Firenze è venuto a Siena, San Daniele è la Siena del Friuli, quindi è rimasto in un contesto toscano, ma un paragone è più adatto a considerare l'importanza, diciamo, del panorama linguistico italiano, che è un po' un mosaico, un arcobaleno di differenze, un luogo in cui si esaltano le specificità dei territori. C'è una lingua nazionale che noi valorizziamo, che amiamo, che rappresenta la memoria storica di questo nostro paese, l'entità con cui ci siamo misurati fin da quando abbiamo messo piede nelle aule della scuola. Il primo contatto, certo non più come in passato, quando il bambino entrava a scuola considerava l'italiano quasi una lingua straniera. Si diceva, ecco, che cos'è questa lingua, era un dislivello enorme, questo molti decenni fa, non è più così. La lingua italiana circola, ce l'abbiamo nell'orecchio. Poi bisogna sapere quale lingua, ed è questo il tema dominante di fondo che affronteremo oggi, la qualità della lingua con cui ci misuriamo, la lingua che è un po' lo specchio dei nostri cuori, delle nostre anime e della nostra cultura. Oggi tendenzialmente sempre più la lingua viene considerata dalle tendenze più recenti della linguistica come un fatto quasi biologico che appartiene quasi alle scienze naturali. È una nuova tendenza che noi rispettiamo, però contemporaneamente pensiamo che vada considerata, ecco, patrimonio di una comunità. Fatta questa brevissima premessa, Francesco Sabatini da sempre è considerato, chiamarlo paladino mi sembra quasi riduttivo, perché paladino dà l'idea del Don Chisciotte che si impegna in battaglie perse. Non è così. E possono esserci anche delle battaglie perse. Quello che a noi interessa è la guerra verso la qualità, la guerra per far sì che tutto il paese, la comunità condivida la necessità non di difendere, se possibile evitiamo la parola difesa, promuovere, valorizzare, interiorizzare la qualità della lingua. Ma poiché la conferenza la deve fare, se ho capito bene, Francesco Sabatini, gli ho dato modo così di superare questo momento di transizione, poi di intrattenerci, perché il titolo, attenzione, inquietante, l'abbiamo condiviso, ma è inquietante lo stesso, la tempesta delle lingue, la turbolenza, avrei forse pensato per strada, ho pensato potevamo dire la turbolenza della lingua italiana, quando siamo in aereo a volte c'è turbolenza, poi però le cose si possono risolvere e finita la turbolenza torna la quiete dopo la tempesta. È proprio così? Allora un saluto da parte mia personale come linguista e adesso anche un saluto da parte della collega Raffaella Bombi, che è vice direttrice del Dipartimento di cui io, Mario D'Angelo e il professor Francesco Costantini in piedi alla sinistra, siamo rappresentanti, perché il Comune, che ringraziamo molto, l'amministrazione comunale nella persona del vice sindaco e della direttrice della biblioteca, si sono spesi molto e sono il paradigma di ciò che deve essere oggi la cultura, un'alleanza tra l'università, le istituzioni, in questo caso il Comune e l'Accademia della Crusca, di cui Francesco Sabatini è presidente onorario dopo essere stato a lungo presidente, poi naturalmente docente all'Università di Roma La Sapienza. Quindi l'alleanza tra le istituzioni. Solo così, facendo squadra, riusciamo a portare avanti insieme. E alla fine di questa serata sarà bene, ecco, che questa atmosfera di partecipazione possa trovare una continuità. Siamo a vostra disposizione e l'Accademia della Crusca lo è anche per tutte le battaglie possibili verso una migliore lingua italiana. Cedo la parola a Raffaella Bombi. Prego.
Grazie. Ho il piacere di portare i saluti del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Udine, in particolare i saluti del direttore del Dipartimento, professore Andrea Zannini, che oggi purtroppo è impegnato in Ateneo e quindi mi ha pregato come sua vice di portare i saluti al professor Francesco Sabatini e all'amministrazione comunale di San Daniele del Friuli, alla Biblioteca Guarneriana, alla direttrice, con cui ormai da qualche anno collaboriamo insieme, in sinergia, per organizzare delle attività culturali in questa prestigiosa sede. Quindi grazie per questo impegno, saluto con affetto Mario D'Angelo. E non vorrei che si dicesse e non finivano mai di incominciare, per cui ringrazio ancora tutti e cedo subito la parola al professor Sabatini, che ringrazio per essere qui con noi.
Innanzitutto grazie a tutti, alle istituzioni che ci accolgono, che mi accolgono, che mi hanno invitato, grazie a tutti i presenti, anche per qualche minuto in più qualche quarto d'ora in più di attesa dovuto a questa necessità di conciliare un impegno precedente che era indiscutibile e un impegno sopraggiunto, ma siamo riusciti naturalmente a conciliare le due cose. La seconda volta che metto piede a San Daniele del Friuli, ma la quarta o quinta invece a Udine, all'Università di Udine, dove appunto i colleghi qui presenti, la professoressa Bombi e il professor Riolis, il professor D'Angelo, mi hanno accolto anche in altri anni, altri incontri. E l'occasione è molto bella, non solo perché qui c'è un fervore di studio, di attenzione, diciamo un po' in tutta la regione, che ha caratteri ai quali tiene molto naturalmente. Questi caratteri ereditati dalla storia non confliggono con altre istituzioni di più ampia portata. E svolgeremo un pochino anche questi discorsi del rapporto tra le varie lingue, i vari idiomi di diversa dimensione potenziale, che sono tutti patrimonio dei singoli e delle società. Dunque, l'argomento è l'occasione, meglio, è per una conversazione abbastanza ampia su questo tema dei movimenti continui a cui sono sottoposte le lingue. Il titolo L'italiano nella tempesta delle lingue mi è stato rimposto dal collega Orioles, perché è il titolo di una mia lezione conclusiva delle mie attività all'Università di Roma. Come sapete, di solito prima di lasciare del tutto l'insegnamento c'è una cerimonia e una conferenza, una lezione in cui si tirano un po' le somme delle proprie ricerche, eccetera. E il titolo era appunto questo, L'italiano nella tempesta delle lingue. È piaciuto al collega, lo ha voluto riproporre. E dopo questo saluto, questo omaggio alla città, alla biblioteca, al comune, agli amici, all'università, prendiamo la via di una conversazione. Perché tempesta delle lingue? Volutamente il termine è un po' drammatico, se vogliamo. Beh, perché le lingue, come tante altre istituzioni o istituti culturali, istituto è il termine che si usa nel campo del diritto, per esempio, risentono naturalmente della velocità dei processi generali di ogni tipo, di cultura, economici, tecnologici, eccetera. C'è un'accelerazione progressiva di tutti i processi della nostra vita. Questa accelerazione è portata proprio dalla tecnologia che ci serve, che è un nostro prodotto, ma che poi ci impone dei ritmi di vita e di cambiamenti delle nostre abitudini. Le lingue, come altre istituzioni, per esempio le monete, spesso si sono fatti confronti tra la lingua e la moneta come elementi, strumenti di contatto, di scambio, di comunicazione che accompagnano tutti i processi sociali, culturali della nostra società. E ogni tanto però bisogna che gli economisti nel campo loro, i linguisti nel campo loro, riflettono su come stanno andando le cose. Perché succede questo? Vorrei sviluppare questo confronto tra i fatti economici e i fatti linguistici, non nuovo, si intende. Si accumulano tensioni, fatti nuovi, emergere di nuove economie, crescere di importanza di certi prodotti, di certe materie prime. E dopo un po' di tempo tutto questo produce delle accelerazioni forti, un po' come un argomento non è simpatico, ma accomuna il mio Abruzzo e il vostro Friuli, i terremoti. Si sa che i geologi ci spiegano che si accumulano tensioni nelle masse geologiche e poi queste tensioni devono scaricarsi e producono certi fenomeni ai quali dobbiamo anche abituarci, ai quali dobbiamo saper reagire, come voi, popolo del Friuli, avete dimostrato a tutti. Questo è però un paragone improvviso che mi è venuto ripensando anche a questo fatto. Diciamo allora, riprendendo il filo principale della conversazione, si accumulano nella nostra vita tanti fatti nuovi di cui giorno per giorno non ci accorgiamo e arriva a un certo punto di crisi, se vogliamo dire, insomma di svolta in questi processi, allora ci accorgiamo che sta accadendo qualcosa e dobbiamo regolarci. Questo vale anche per le lingue. La tensione verso le varie lingue, la spinta a dover conoscere più lingue, ad affrettare l'apprendimento delle lingue nelle nuove generazioni, è un tema dominante oggi. Prestissimo abituare i bambini all'uso di un'altra lingua, possibilmente di due. Ecco, questo fenomeno, che è interessante, importante, ci impegna, eccetera, un po' ci preoccupa e ci costa, perché bisogna naturalmente fare sforzi di apprendimento, eccetera. Solo 100 anni fa non esisteva. Certamente la maggioranza altissima della popolazione viveva apprendendo dall'ambiente una sola lingua, anzi era un processo di acquisizione. La lingua locale, la lingua familiare, accompagnava una vastissima maggioranza di popolazione dalla nascita alla morte. Era la lingua ambientale, spesso una lingua nemmeno con tradizione scritta, vera, utile per tutte le funzioni. Sono quegli idiomi locali di varie entità che in Italia abbondano. Comunque, quando si è introdotta la scolarizzazione di massa, ma limitata alla scuola primaria, non c'era questione di insegnare una seconda lingua. Si insegnava, come ha ricordato il collega Orioles, l'italiano, ed era un primo sforzo per molti bambini. Poi parleremo più in generale delle acquisizioni e apprendimento delle lingue, su un piano più generale, più scientifico. E quando si è... io per esempio appartengo a una generazione, essendo nato io nel 1931, che nella scuola incontrava lo studio di una seconda lingua soltanto nel biennio ginnasiale, per 2 anni si studiava una lingua. Molti anni fa era solo il francese, piano piano dopo la seconda lingua mondiale è subentrato l'inglese, ma fino agli anni 60, fine anni 60, il contatto con la lingua straniera a scuola era ancora molto limitato. Poi si è visto che per assicurare la conoscenza almeno di un'altra lingua bisognava cominciare prima, nella scuola media, e oggi anche nella scuola primaria è obbligatorio una certa ora di solito è inglese, ma insomma non ne facciamo una questione di questa o quella lingua. Vedete come negli ultimi 50 anni si è introdotto il principio, si è avvertito il bisogno di apprendere una seconda lingua già da età molto precoci, e anzi si raccomanda, o perlomeno c'è una forte tendenza ad abituare i bambini a una seconda lingua già nella scuola materna. È uno degli elementi di accelerazione, di riempimento della nostra mente e delle attività, eccetera. Ma già da un po' di tempo per tutto si dice che bisogna continuare a lungo questo tirocinio di una seconda lingua, ma si segnala l'opportunità di una terza lingua. Effettivamente andiamo verso questo, perché oltretutto l'orizzonte non solo culturale ma delle possibilità di lavoro eccetera può portare da una parte e dall'altra nel mondo avere tre lingue, a prescindere poi dagli idiomi locali dei quali anche parlerò, diventa un'abitudine comune. Questo è uno degli aspetti di quella che non è sempre una tempesta, ma certamente è un cambiamento notevole di impegno, di spesa, di occupazione del tempo, di ricerca di migliore qualità di questo apprendimento. Quindi ci sono dei fattori, diciamo, esterni, dovuti, il termine abusatissimo, globalizzazione. Per alcuni è diventato davvero un chiodo fisso dover parlare di questo processo. Si tende anche a ridurne un po' il peso, però non c'è alcun dubbio che l'allargamento dell'orizzonte di vita delle generazioni da una ventina d'anni almeno in poi è tale che bisogna saper guardare un po' tutto il mondo, non solo sulla carta geografica, attraverso mezzi che ci mettono direttamente in contatto anche quando non ci muoviamo. E tutto questo è movimento, è turbolenza, se vogliamo, eccetera. Ci sono poi anche altre spinte al cambiamento, difficile dividere ciò che è esterno da ciò che è interno, che sono piuttosto all'interno della stessa lingua e all'interno della società. Tutto il linguaggio tecnologico, che in parte viene anche dall'esterno, quindi rientra nel discorso precedente, ma la tecnologia almeno dal 700 in poi ha proliferato centinaia e migliaia di termini che indicano fenomeni in tutti i campi, dalla medicina di ognuno di noi, quindi sentiamo parlare a proposito di nostre sofferenze i medici con una terminologia che prima del 700 non esisteva. E tra l'altro, si apre subito una finestra, questa terminologia da dove è stata presa? Dal 700 in poi, anche un po' prima, dal latino e dal greco, medicina, matematica, ingegneria, e tanti altri aspetti della vita organizzata hanno avuto bisogno di termini nuovi che sono stati ripresi da questo grande serbatoio di parole antiche, antichissime, che però permettevano di indicare un concetto preciso che non si confondeva con le nozioni correnti. E quindi da frigorifero a otorinolaringoiatra, una specializzazione medica con la quale abbiamo tutti a che fare, oppure l'otologo, quando mai 100 anni fa si parlava se uno aveva mal d'orecchi vado dal medico, ora bisogna dire mi sai dare l'indirizzo di un bravo otologo, e quindi tutte le discipline, tutte le cognizioni di ogni campo hanno avuto bisogno di tanti termini che, come dicevo, gli illuministi del Settecento cominciarono a coniare, adattare, prendendoli dal latino e dal greco. Questa è anche una delle ragioni per cui una certa conoscenza delle lingue antiche, a prescindere dalla conoscenza del mondo antico, della cultura antica, dell'arte antica, che è sempre un patrimonio da collocare almeno nel tempo, immaginare un po' là dove si trova e si colloca, ma da un punto di vista linguistico la conoscenza di queste lingue è diventata una esigenza molto più estesa di quella che era nei processi di istruzione fino a 100 anni fa. Oggi si parla molto di questa necessità di istituire dei corsi basilari anche di quelle che si consideravano lingue morte, perché le scienze in tutto il mondo, badate, si sono servite di queste radici per precisare. Quindi un altro fenomeno che non ha a che vedere con la penetrazione di parole dall'esterno di altre lingue, anche di questo parleremo, ma dall'interno della società stessa c'è questo apporto. C'è un altro fenomeno abbastanza recente, del quale oggi si è parlato moltissimo nell'Accademia della Crusca con la Presidente Boldrini. Da una ventina d'anni almeno, forse anche di più, anzi decisamente di più, si avverte la necessità di usare termini al femminile per le professioni e le cariche in quanto rivestite da donne, praticate attività, professioni praticate ugualmente, paritariamente dalle donne e così cariche di questo genere. È un tema caldissimo, diventa tale perché c'è una parte della popolazione, perfino femminile, che rifiuta l'uso di termini femminili, mentre dovrebbero almeno tutte le donne essere soddisfatte, favorevoli al fatto che, indicando un'attività svolta da una donna, il termine sia al femminile. Ecco, questo è un'altra fonte, un'altra sorgente di turbolenza, se vogliamo, che fa riflettere molto. Allora, sono tanti i fenomeni, davvero ho soltanto accennato a 3-4 fattori: i contatti con gli altri popoli, la comunicazione veloce e facile o mediata da strumenti o dovuta al movimento della popolazione con le altre lingue, specialmente con una lingua che indubbiamente è molto diffusa, presente nel mondo, la lingua inglese o anglo-americana, si dovrebbe dire piuttosto. Perché ci sono vari motivi per cui questa lingua si fa sentire, penetra, poi dobbiamo anche stabilire in che misura possiamo accettare questa influenza, in che misura ci nuoce, e non per spirito, diciamo, di nazionalismo di chiusura. Sono tanti i motivi di cambiamento, e cambiamento veloce, questo è l'aspetto, perché i cambiamenti nelle lingue, come in tante altre abitudini, costume, modo di vestire, mangiare, eccetera, hanno accompagnato la specie umana in tutto il percorso che si è avuto finora. È la velocità che crea e tanto produce continuamente riflessi in ognuno di noi. Veniamo raggiunti da questi processi individualmente giorno dopo giorno e poi si accumulano questi fattori di cambiamento. E la velocità, giusto per precisare un dato su cui tutti dobbiamo riflettere, l'abbiamo creata noi con l'invenzione di strumenti che abbreviano i percorsi di spostamento, abbreviano il tempo di relazione tra le persone senza che si debbano spostare, di contatto. Quindi ci arrivano giorno per giorno notizie e parole nuove e anche abitudini nuove e tipi di lavoro nuovi. Per esempio questo strumento, il computer, del quale non possiamo più fare a meno, come di tanti altri strumenti, eccetera, ha moltiplicato le attività del giorno. E allora bisogna prendere atto, come se ne è preso per, come dicevo all'inizio, le crisi economiche, si accumulano tanti fattori di popoli emergenti, cambiamenti nelle produzioni, fino a che poi ci si accorge che il valore della moneta cambia, eccetera. Bisogna fare il punto sulla situazione, così anche per le lingue bisogna almeno prendere coscienza di questo accumulo di tensioni, perché dobbiamo fronteggiarle e soprattutto predisporre piani educativi appropriati. Tutto ciò che noi pensiamo, programmiamo noi adulti, più o meno avanti nell'età, ma perlomeno adulti, ci deve interessare, perché dobbiamo preparare un piano di lavoro, diciamo così, una via appropriata per le generazioni che crescono, sia pure ridotte numericamente, come in questi giorni ci viene segnalato dalle fonti dell'Istat, ma quello è un altro aspetto delle tempeste, eccetera. Certamente i processi educativi si sono addensati enormemente, e allora si richiede anche una pianificazione più attenta per non commettere errori di eccessi di velocità. Sto pensando a problemi di organizzazione dei curriculi di studio dell'italiano, per esempio, ma in generale delle lingue nella nostra scuola, perché stiamo notando che la preoccupazione di dover far raggiungere presto certi traguardi, certe capacità, sta danneggiando l'eccessiva preoccupazione e lo sbaglio nel tradurre poi in atto questi percorsi certamente più ampi, più lunghi, più densi, ma non saputi collocare e distribuire secondo l'età e le capacità degli alunni, invece di ottenere un massimo, un risultato migliore, diciamo, massimo secondo le attese, produce un blocco. Sto alludendo, credo che qui siano ben presenti molti docenti, e magari docenti degli istituti comprensivi, quelli cioè che riguardano la primaria e la secondaria di primo grado, cioè di quella fascia di scuola nella quale veramente si pongono le basi per una competenza linguistica nella lingua prima, poi gli altri aspetti, gli altri percorsi linguistici sono a fianco, ma la lingua prima, una lingua prima, continua ad essere nel nostro cervello, nella nostra vita, si commettono degli errori di anticipazione, di non comprensione di quali sono le fasi che l'individuo attraversa. Ho detto individuo, ma poi dovrò precisare questo riferimento, questo termine troppo generico, qua, dal momento in cui entra a scuola, perlomeno per gli 8 anni di scuola primaria e di scuola media. Questi 8 anni sono decisivi, perché sono gli 8 anni iniziali. Sarebbe ovvio, ma di che cosa si tratta e perché la corsa, determinata da questa impressione che bisogna far presto, che bisogna correre di più di quanto sia necessario. Nella scuola primaria si sta verificando, e certamente qualcuno interverrà e mi fa piacere, che sembra cresciuta fortemente la percentuale dei dislessici e disgrafici. Negli ultimi 20 anni siamo arrivati, mi dicono alcuni presidi di questi istituti comprensivi, che si sfiora
dirigenti, non presidi.
Sì, ma preside va benissimo lo stesso, anzi è la parola più, certo lo so, dirigente, il termine ufficiale, però quando io li chiamo presidi sono contenti di questa cosa. Non c'è, lo so che insomma, ci sono competenze che richiedono quell'altro termine. Circa un 20% di DSA, cioè disturbi speciali di apprendimento, eccetera, che poi vengono certificati e che danno luogo alla dispensa delle attività ordinarie di lettura-scrittura. Questa è una vera e propria trappola che noi mettiamo davanti ai bambini. Ma come si spiega questa eventuale crescita? Dicono alcuni che certamente abbiamo maggiori possibilità di analizzare queste, di diagnosticare queste difficoltà e quindi il numero è più preciso. Ma poi si sta constatando che quando questi ragazzi che escono dalla scuola primaria con la certificazione di DSA, dislessico, disgrafico, discasculico, eccetera, e quindi dovrebbero seguire un percorso facilitato che è per loro una condanna, non è una facilitazione a vivere, è una condanna. Se trovano un insegnante nella scuola media molto attento, che li riconduce un po' alle prime fasi dell'apprendimento del leggere e dello scrivere, sì, il problema si risolve. Me lo hanno detto molti insegnanti. Ora, la convinzione che sta maturando sono i problemi dei quali io da una decina di anni mi occupo di più, cercando di coniugare la ricerca scientifica che ho condotto per tutta la vita con l'utilizzazione delle conoscenze scientifiche ai fini soprattutto dell'educazione. Perché nella scuola primaria si accelera, ecco, questa velocità accresciuta dalle tensioni improprie, si accelera il percorso iniziale di apprendimento della lettura e della scrittura. Operazione che andrebbe ormai presentata, discussa, insomma, illustrata ai futuri docenti di questa scuola, presentata per la loro preparazione su basi molto più concrete dal punto di vista neurologico. Ho appreso io stesso via via nel tempo cose che non sapevo, ma mi sembra importante diffondere il più possibile. L'apprendimento della scrittura trova il cervello dell'individuo sano, sanissimo, impreparato. Perché? Perché l'apprendimento della scrittura riguarda una invenzione nella storia dell'uomo. L'alfabeto con il quale noi scriviamo e tutti gli altri alfabeti o gli altri sistemi, eccetera, rappresentano una invenzione storica che non risale più indietro di 4.500-5.000 anni fa. Essendo una invenzione, non trova nei circuiti cerebrali la sede, diciamo, pronta e che si attivi automaticamente, come invece accade per la lingua parlata. Per la lingua parlata, nell'evoluzione della specie umana, dell'Homo sapiens, perché è l'unica caratteristica che differenzia la specie Homo sapiens dagli altri primati che ci fanno compagnia, cioè le scimmie, è la lingua, il linguaggio verbale. Nell'evoluzione della nostra specie, di lunghissima durata, alcune aree del cervello si sono plasmate, attrezzate, diciamo così, per acquisire automaticamente il linguaggio parlato, quindi fonico-uditivo, dall'ambiente in cui si vive. E per questa strada, nel terzo anno di vita, in un individuo sano, soprattutto dotato dell'udito, eccetera, il linguaggio parlato entra e si impianta automaticamente nel cervello. Crescerà di ampiezza, diciamo, di lessico, di strutture sintattiche, eccetera, via via che l'individuo ascolta e parla e dialoga con gli altri, anche se analfabeta. Il linguaggio parlato cresce su se stesso attraverso il dialogo, la comunicazione continua. La lingua scritta no, la lingua scritta passa per l'occhio, non per l'orecchio, e ha bisogno dell'appoggio, questo è un altro aspetto connesso a quello, dell'appoggio della mano. la realizzazione dei segni grafici ordinata, armonica, con movimenti leggeri, abili della mano, è fondamentale, perché il cervello, in un'altra zona che non è quella della lingua parlata, acquisti la conoscenza e la capacità di riconoscere i segni scritti, e piano piano nei 5 anni di scuola primaria la zona che riceve questa zona cerebrale diversa che riceve queste immagini deve collegarsi con la zona del linguaggio fonico. Occorre calma. Un neurologo italiano ha scritto un libretto, Elogio della lentezza, per tutte le operazioni di apprendimento, soprattutto del saper leggere e scrivere, delle lingue e delle cognizioni connesse. Vedete allora che aver richiamato in questa traccia di discorso il problema della velocità dalla quale ci trascina, dalla quale ci facciamo trascinare impropriamente, in sede educativa questo produce dei danni. Perché il cervello vuole i suoi tempi per apprendere, non più acquisire, perché lì è automatico, e allora più si parla intorno, più il bambino, il ragazzo è esposto al dialogo intorno, meglio è. Per la lettura e la scrittura occorre procedere più calmo, addirittura lento. Ora, questo tema al quale ho accennato, perché credo che in ogni occasione in cui si parli di lingua bisogna parlare di scuola e dei problemi emergenti per il momento, si lega un pochino al tema più generale di quante cose nuove, quante parole nuove, quante lingue nuove ci sono davanti e come siamo spinti, obbligati per un verso, stimolati certamente a far proprie molte possibilità di espressione e comunicazione, comprese quelle legate alla capacità di maneggiare gli strumenti che sono indispensabili, velocizzano, ci accrescono il lavoro e tuttavia non devono prendere troppo il sopravvento su di noi. Elogio della lentezza richiama un altro paradigma al quale mi sono avvicinato con questo accenno, un altro parallelo meglio, che ha un antefatto storico molto antico. L'uso degli strumenti tecnologici, per esempio per la lettura, la scrittura, la conservazione di notizie, la possibilità di accedere, di attingere informazioni di ogni genere, insomma l'enciclopedia che è contenuta dentro la memoria di un computer è immensa, internet ci dà queste meravigliose possibilità, ma c'è un pericolo, il pericolo cioè che questo deposito di conoscenze sia tutto esterno a noi. È vero che le biblioteche sono scaffali fatte da scaffali pieni di libri che sono esterni a noi. Il libro è già stato un prodotto che ha rischiato, chiarirò meglio alla fine tutto questo discorso di grande attualità, ha rischiato di passivizzare la memoria dell'individuo, dell'uomo. Chi ha detto questo? Che la carta scritta, perlomeno la scrittura, anche prima che esistesse la carta che è stata portata dagli arabi in Europa 1000 anni fa, poco più, prima c'era il papiro, le pergamene, le tavole cerate, eccetera. Chi ha detto che lo scrivere, prima tavolette, papiri, pergamene, poi carta stampata, carta scritta, manoscritto, poi carta stampata, era un pericolo per l'umanità? Socrate. Socrate nei suoi dialoghi, come ci fa sapere Platone, perché Platone ha scritto e Socrate non scriveva, nei suoi dibattiti con i suoi allievi metteva in guardia dal pericolo che avrebbe portato con sé la scrittura. Ci sembra paradossale, oppure ci può far credere questo fatto notissimo, consultate appunto facilmente questa sera stessa questo Socrate e la scrittura, bastano queste due parole, troverete ampi riferimenti, perché siamo naturalmente a 2500 anni fa, a metà di quel cammino dall'invenzione della scrittura oggi, si rendeva conto che ci saremmo abituati ad affidare a un supporto esterno, a una memoria esterna, troppa parte del nostro sapere, invece di incorporarlo, depositarlo nella memoria organica, proprio biologica della nostra persona. E questo avrebbe impedito, avrebbe danneggiato il dialogo tra le persone. Ma sembrano davvero i discorsi di oggi, quando vediamo i ragazzi con il telefonino in mano che non ci rispondono, non dialogano appunto, sono inchiodati sugli schermi degli apparecchi piccoli, medi, grandi, dei quali non sanno più fare a meno. E allora tutto questo fa parte di questo continuo accrescersi di stimoli, di turbolenze che portano però a delle vere tempeste, quando ci sembra di avere davanti generazioni che non parlano, non scrivono, non leggono e non ragionano. E allora è un altro aspetto dovuto proprio all'invenzione di strumenti dei quali la specie umana non può fare a meno, perché dalla possibilità di accendere il fuoco senza aspettare che ci sia il fulmine che incendia l'albero per cucinare e cuocere un capretto, quindi possibilità di accendere il fuoco, di conservare il fuoco, e poi tutte le altre invenzioni umane devono trovare una pedagogia, diciamo così, un criterio educativo che spinga a incorporare la parte essenziale di questo sapere, di queste abilità che noi dobbiamo assolutamente conservare nel corpo, negli organi di cui siamo dotati. E naturalmente per la conoscenza, tutto il corpo serve a conoscere. I cinque sensi sono le porte della conoscenza del mondo. Il tatto, per tutto ciò che ci circonda e che possiamo conoscere toccandolo, ha una funzione cognitiva fortissima. E proprio per questo devono essere le porte dalle quali entra in noi una conoscenza che portiamo dentro di noi. E questi sono i profili, diciamo, massimi di questi problemi. Poi possiamo esemplificare i danni di una certa superficialità, per esempio con i termini, gli anglismi, che sono già nominati poco fa a proposito dell'arrivo di tante parole, eccetera. Perché bisogna dominare questo influsso delle altre lingue, non ricacciarlo, perché le lingue si nutrono degli apporti delle altre lingue, è così avvenuto da sempre, non c'è dubbio. Poi parleremo in particolare delle condizioni dell'italiano, della storia affascinante e difficile della nostra lingua. Ma perché i termini di un'altra lingua ci illuminano su un concetto nuovo? Ma attenzione, perché se noi non facciamo entrare questo concetto in forme, parole, costrutti, che sono quelli della lingua con la quale abbiamo maggiore familiarità, quel termine non, non esprime tutto il suo significato, non funziona, molte volte non funziona dal punto di vista della comunicazione sociale. Questa mattina, in questo incontro con la Presidente della Camera, che è molto attenta a questioni del linguaggio di genere, come si suol dire, ma complessivamente alle questioni anche di comunicazione del Parlamento, mi sono, d'accordo con gli altri colleghi e col Presidente attuale dell'Accademia, permesso di raccomandarle di trovare assolutamente al più presto, anzi suggerendo, l'equivalente italiano-italianissimo di un termine del quale si sta facendo da non più di 10-15 giorni un uso eccessivo e quindi oscuro e dannoso nelle attività parlamentari e nei giornali. Se io mi dico chi è, che cos'è una caregiver, non è propriamente una badante, vede come si arriva a un'approssimazione crea un guasto. Dunque, viene dalle culture anglosassoni il principio che bisogna tener conto, da un punto di vista pensionistico, diciamo così, di quelle persone che nelle famiglie a volte erano, mi scuso per questo, per l'uso di questo termine, le donne non sposate in famiglia, le vecchie zie, cioè quelle che poi diventavano vecchie zie, che hanno assistito i genitori o gli amici, eccetera, che quindi hanno prestato cure ad anziani della propria famiglia e poi magari si sono ritrovate senza mezzi di sussistenza. Nella mia famiglia c'era una zia, una sorella di mia madre, che ha assistito i suoi genitori, ma non ha sviluppato un'attività, non aveva mezzi di altro genere, e allora noi nipoti l'abbiamo aiutata. Questo è avvenuto in tutte le famiglie. Ora, che la sensibilità per figure di questo genere ci venga da un altro popolo è un fatto importante, e la civiltà, la società, a volte anche le leggi, le tradizioni e i regolamenti di altri popoli, specialmente angloamericani, sono più avanti di noi sotto certi aspetti. Quindi noi facciamo bene ad aprire, ma perché usare un termine che o viene confuso? La badante ha un contratto di lavoro, ha le prestazioni pensionistiche, previdenziali, eccetera, se è regolare, si intende. Quindi è un'attività di una dipendente coperto dai contratti, eccetera, eccetera. La persona di famiglia, almeno una volta, ma questo si ripete ancora nel tempo, che si dedica ad assistere anziani o malati di famiglia o magari vicini di casa e non ha queste garanzie, ha diritto a essere considerata come persona da... Ma se la chiamiamo caregiver, primo, l'80% delle persone non sanno di che si tratta, devono cominciare a chiedere di che si tratta, la confondono con la badante e naturalmente non sanno nemmeno come pronunciarla, perché le parole devono essere pronte sulla nostra bocca e pronte sulla nostra penna. Ma se noi non possiamo conoscere così bene, specialmente le generazioni di una certa età, non hanno studiato l'inglese o ne hanno una conoscenza così molto vaga, date le mie attività della domenica mattina, la mia rubrica della domenica mattina, ho un vantaggio di incontrare molte persone per strada, in treno, eccetera, che mi riconoscono e mi fermano con molta gentilezza, eccetera. Molti mi dicono, ma non possiamo comprendere tante parole inglesi, americani, di altre lingue, eccetera, restiamo fuori dalla comprensione di fenomeni importanti. E infatti io insisto, e domenica prossima parlerò proprio di questo esempio, eccetera. Le subiscono passivamente. Va bene, loro lo inventano nella loro lingua, nella loro lingua. Ecco, allora, quanti fenomeni turbano l'andamento, non dico la stasi, ma l'andamento lento evolutivo di una volta. Oggi arrivano forse 10 parole al giorno, in altri tempi arrivavano 10 parole all'anno o 10 anni. Tutto questo fa parte di questo rimescolamento continuo della lingua. Lo stesso è accaduto un paio d'anni fa a proposito della legislazione di trattamento paritario di un figlio che non sia figlio di tutti e due i coniugi o i membri della coppia. Quello che nella nostra lingua si è sempre chiamato il figliastro, ma qui si poneva un problema. Figliastro o figliastra, o fratellastro o fratellastro, patrigna o matrigna, hanno acquistato nell'uso italiano una connotazione negativa, sgradevole, anche perché specialmente il suffisso astro ha un significato negativo, insomma. Un medicastro è un medico del quale non ci fidiamo, o che forse non è nemmeno un medico. Astro quindi è un po'. Allora, per sfuggire all'effetto negativo del termine figliastro, si è usato continuamente nei dibattiti parlamentari, eccetera, il termine inglese stepchild, che significa esattamente figliastro. Quindi che tu lo dica in un'altra lingua, non hai cambiato niente, perché è l'equivalente esatto, con la differenza che non sai pronunciarlo, e ricorderemo tutti quel parlamentare che non riusciva a pronunciare questa parola, si ingarbugliava nel pronunciarla, cioè, non sai come scriverlo. Credi che significhi chissà che altro, in realtà significa esattamente. Allora c'è stato anche un certo dibattito in accademia su come poter trovare in italiano un termine che non avesse connotazioni negative. Cominciò a farsi strada il termine configlio, perché è insieme con i miei figli, lo considero figlio insieme con i miei figli, come c'è il cognato o il compare, che però significa altro, tuttavia significava appunto insieme con il padre, compadre, eccetera. Ecco, uno sforzo per cercare di ricondurre al filo generale delle nostre riflessioni, uno sforzo per assicurare comprensibilità, funzionalità alle parole. Non è un atteggiamento di purismo, di purezza astratta, né un atteggiamento nazionalistico. Purtroppo l'era fascista abituò appunto a dare un valore di nazionalismo bellicoso addirittura nei confronti di tutto ciò che veniva dall'esterno, ma la funzionalità del sistema linguistico, che tuttavia nel tempo acquisisce termini nuovi, costrutti nuovi, significati nuovi, è un argomento molto serio per il buon andamento dei rapporti sociali e delle istituzioni. Tutti questi fenomeni naturalmente sono sempre esistiti, lo sappiamo, tutti dicono, ma le lingue cambiano. Oggi dall'epoca della rivoluzione industriale in poi, delle macchine. Poi non più le macchine meccaniche a vapore o elettriche, ma i congegni elettronici velocizzano tutti i processi. e quindi tutto diventa più veloce e tutto diventa più turbolento. Ma attenzione, perché la lingua è un'istituzione, istituto, preferisco un po' il termine dei giuristi, perché l'idea di qualcosa di ben piantato, un istituto giuridico, sono tanti gli istituti giuridici, diciamo, diritto di proprietà, diritto alla riservatezza, eccetera, sono istituti. La lingua è un istituto mediante il quale noi conosciamo il mondo, l'esistenza, pensiamo, non solo comunichiamo, ma pensiamo. Oggi le scienze del cervello umano, che sono le scienze più avanzate di tutto, perché il cervello che per la specie umana, il cervello costruisce la conoscenza del mondo e lo costruisce attraverso la traduzione in simboli delle percezioni fisiche. Ritorno un momento su questo piano, perché è un aggancio tra ciò che può sembrare studio di parole nella carta, nei libri, e quello che siamo da un punto di vista fisico, esistenziale. La specie umana è l'unico, lo dicevo, l'Homo sapiens, l'unico rappresentante di una famiglia dei primati che è dotato di lingua verbale. Altri linguaggi li condividiamo con gli animali, ma la lingua delle parole ce l'ha soltanto la nostra specie. È quello che ci contraddistingue, quello che ha creato tutta la nostra storia e guida la nostra esistenza. È formato da simboli mediante i quali quelle tali zone del cervello umano fissano e danno significato alle cose percepite con i sensi. Questo passaggio dalla percezione sensoria alla simbolizzazione mediante parole, per cui se io ho sete, l'acqua mi disseta, provo questa forte sensazione, anche gli animali sanno bere l'acqua e dissetarsi, ma io ho il simbolo acqua con il quale posso indicare questa cosa, posso chiedere l'acqua e definire l'acqua. Questa capacità di simbolizzazione delle percezioni che attuiamo con i sensi e che ci permettono poi di pensare e comunicare quello che avvertiamo è il patrimonio fondamentale della specie umana. Storicamente poi ci sono tanti eventi e qui possiamo fare una coda a proposito dell'italiano, la sua storia e i rapporti con gli idiomi locali. La differenza tra la storia dell'italiano e la storia, prendiamo, del francese o di altre lingue che si sono consolidate prima dell'italiano è data dal fatto che in queste altre aree d'Europa, alcune facevano parte dell'impero romano, altre fuori dell'impero romano, in modo germanico in parte, insomma era fuori, cioè, si sono affermate prima come lingue di comunità, lingue dotate di tradizione scritta, lingue usate per funzioni sociali riconosciute molto prima dell'italiano, nel caso del francese è quello emblematico. Nella metà del IX secolo ci sono in Francia già testi in francese, una varietà di francese certamente, eccetera, adottato, adoperato addirittura per un famoso giuramento tra eserciti, re, eccetera, di popolazione romanza e di popolazione germanica, i famosi giuramenti di Strasburgo. 842, se noi pensiamo che allora a metà del IX secolo c'era già un documento di una certa estensione in cui veniva usato un tipo di francese accettato dagli imperatori dai re che si confrontavano in quell'occasione e utilizzato per dichiarare all'esercito presente, quindi ai capi dell'esercito, un certo patto. Dunque noi ci rendiamo conto che il potere politico, anche in altri casi, Spagna, Portogallo, eccetera, ha fatto proprio una tradizione linguistica che si andava formando per farne una lingua ufficiale, una lingua valida per contratti, per patti, eccetera, e naturalmente per opere di cultura, di pensiero, storiografia, leggi, poesia, racconti, eccetera. Ma il potere politico funzionava anche da elemento aggregante delle popolazioni che magari parlavano varietà di questa lingua. Questo processo è partito molto presto in Francia, perché lì il potere merovingio, carolingio e poi capetingio, sono le varie dinastie dei re, eccetera, ha fatto del francese la lingua anche di Stato, piano piano, semplificando molto i termini. Quindi si può risalire alla metà del IX secolo per vedere che questa lingua diventa una lingua di Stato. In Italia il gioco delle potenze europee, che poi diventa il gioco prevalentemente di Francia, Germania, Spagna, a danno dell'Italia, cioè perché queste potenze si contendevano il nostro territorio. Era facile varcare le Alpi o approdare da una parte delle nostre coste. Per invito spesso del papato romano, perché entrava nei giochi di favore a questo o a quel re, ha impedito la formazione di uno Stato politico italiano. Ci avevano provato i Longobardi, che qui nel Friuli avevano messo delle radici piuttosto forti, avevano fatto una capitale a Pavia, che avevano creato dei caposaldi a Spoleto e Benevento, quindi una rete che poteva servire per creare una unificazione italiana, ma furono combattuti dai franchi per invito del papato romano, eccetera. Quindi, per ridurre all'essenziale, visto che le lingue si affermano anche con l'appoggio del potere politico, vedi Francia e poi anche altri paesi, visto che in Italia questo potere politico unificante non interno naturalmente, non come dominazione esterna, i tentativi di dominarci dall'esterno li conosciamo, non si è avuto fino a 150-160 anni fa, che cosa ha creato invece un vincolo culturale? La lingua dei grandi poeti del 300 toscano. È un unicum, perlomeno in Europa, della formazione di una tradizione di lingua adatta per tutto, cominciata con le forme della letteratura, con alcuni antecedenti di piccoli documenti amministrativi, piccole cronache di città dappertutto, ma a metà del 300 la lingua di Dante viene riconosciuta, dichiaratamente riconosciuta, come la più ricca, la più adatta per parlare di cose serie, oltre che per far letteratura. Ma questa lingua, perché potesse aggregare le popolazioni di questo territorio sempre conteso da tutte le parti, lungo l'arco alpino e dal sud con le varie invasioni, prima gli arabi, addirittura da altri continenti, i normanni, poi gli angioini e poi gli spagnoli, eccetera, prima che questa lingua, nata sul terreno della letteratura, della poesia, estesa poi anche a altre forme di scrittura, di pensiero, si diffondesse, abbiamo passato, rispetto alla Francia, 12-13 secoli. E siamo arrivati a costituire un contenitore, chiamiamolo così, delle popolazioni che avevano interessi comuni rispetto al mondo esterno. Parliamo di interessi. e che dovevano trovare poi un'intesa di questi interessi. Sono problemi che ancora oggi si dibattono. Abbiamo dovuto aspettare 12-13 secoli. Nel frattempo ha funzionato come lingua di pensiero e di scambio con l'esterno la lingua letteraria dei grandi scrittori fiorentini. Gli storici della lingua si sono occupati di documentare questo cammino, trovando via via documenti di penetrazione di forme, di parole o addirittura dichiarazioni di riconoscimento del valore di questa tradizione fiorentina, proprio per dire che non c'era uno Stato, ma c'era una civiltà italiana, una nazione italiana nel senso non politico, ma di contenuto di civiltà nella lingua, nella letteratura e nell'arte. Queste forme hanno permesso agli italiani, dall'arco alpino alla Sicilia, alla Sardegna, via via di riconoscersi in un tipo di civiltà. Ma per arrivare poi all'uso più diffuso, più facile, spontaneo e personale, non più come apprendimento dall'esterno, come il collega Aureoles subito accennava, ma sentire che questa lingua è nostra in qualsiasi territorio l'Italia ci si trovi, è dovuto passare molto tempo. Tra le testimonianze e le dichiarazioni esplicite, molto precoci, è molto importante una testimonianza di uno scrittore, giurista, autore di studi sulla scrittura, eccetera, padovano, del 1332, il quale ha detto nel 1332, 11 anni dopo la morte di Dante, la lingua toscana è la lingua più adatta per scrivere e per fare opere di letteratura, più delle altre nostre lingue, con le quali possiamo far poesia, ma non riusciamo a dire le cose come le ha dette questa mente al di sopra di ogni caratterizzazione regionale, per cultura, per visione, per sensibilità, eccetera. Quindi se vogliamo cercare dei certificati di validità dell'italiano dalle Alpi alla Sicilia, questo documento del 1332 è certamente molto significativo. Le menti più lungimiranti vedevano che c'era questo legame che avrebbe potuto produrre poi una comunità anche politica, della quale si ha assoluto bisogno. Si possono rivedere tanti aspetti di una compagine politica, sono temi evidenti nel giorno di oggi, ma tuttavia senza un profilo che ci presenti al resto del mondo torneremmo all'epoca appunto dei Franchi che entrano per abbattere i Longobardi, degli Svevi che subentrano per tenere da parte i francesi, degli Angioini che subentrano agli Svevi per ricacciare l'influenza tedesca e così via. L'indipendenza ha significato anche impegno a costruire insieme qualcosa nell'interesse di tutti. È bello parlare di queste cose da un punto di vista della storia linguistica, che riassume tanti, tanti valori della convivenza sociale e anche dei conflitti che ci possono essere tra varie parti. Ora possiamo aprire una conversazione su questi temi. Spero di non avervi annoiato e di aver indicato qualche elemento utile per le vostre riflessioni giorno per giorno, perché su certe cose, come il valore delle parole, noi dobbiamo poter pensare, e qui aveva ragione Socrate, non quando apriamo un computer, ma mentre camminiamo, mentre viaggiamo, mentre siamo a casa o nel nostro lavoro, dentro abbiamo un patrimonio sul quale dobbiamo pensare. Questo patrimonio ha bisogno di parole. Grazie.
se l'assessore lo, il vice sindaco lo, vice sindaca va bene? Sì. Lo consente, apriamo un moderato confronto anche per i tempi, abbiamo una ventina di minuti per rispondere a qualche domanda. Quello che possiamo dire, come tanto per aprire il confronto, fate delle domande magari veloci, rapide, con un'intonazione interrogativa, non ulteriori prese di posizione. Quello che emerge con chiarezza è che Francesco Sabatini, l'impostazione che dà alla questione della lingua, non è, come banalmente si potrebbe dire, si dice o non si dice. Non è questo il senso del suo intervento. Non ci interessa il dettaglio, ma capire e inserire la questione della lingua in un più ampio processo di cambiamento della cultura, della società. L'avete ascoltato. Cominciamo con a sentire la signora. Rapide, secche e interrogative.
A zappare, a raccogliere e a, a poche altre cose, quindi non aveva bisogno. Io che devo guidare la macchina devo imparare da un libro a capire come devo fare, non mi basta l'ascolto, quindi la, la vita va un po' avanti. E noi adesso siamo bombardati da, da tutti questi termini anglo-americani che spiegano la finanza, che spiegano il computer, che spiegano la vita moderna. E ci lamentiamo perché noi non abbiamo un nostro vocabolario, ma se questi vocaboli vengono da chi li crea altrove, come facciamo noi a trovarli giusti? E poi noi siamo riusciti a, a trasmettere nel tempo passato le parole della musica, il moderato, eccetera, perché gli altri non lo avevano e così sono rimasti, oppure dalla pittura, il fresco e tutte queste cose. Quindi
i linguisti, a proposito, i tecnici della lingua. Ora prendiamo due casi. Caregiver, prestatore di cure. Basta, ce l'abbiamo. Quando noi abbiamo, ma quello era più breve, ma ci sono tanti gli aspetti negativi di non sapere come si pronuncia, di non sapere come si scrive, di non capire esattamente, vede l'equivoco con badante. Allora, prestatore di cure, come c'è il datore di lavoro? Scusi, datore di lavoro, datore di cure, prestatore di cure. Va benissimo, un po' di sforzo. Come? Ecco, è naturale, prima di tutto, ecco, coloro che fanno leggi o diffondono notizie sui giornali devono essere responsabilizzati, e tra i giornalisti qualcuno reagisce a questo. Questo caso di caregiver è stato combattuto due giorni fa da Mentana. Combattuto, pronunciato, ha detto non adopererò mai questo anglismo, eccetera. E poi si è cominciato a riflettere. Questa mattina in Crusca abbiamo detto alla Presidente della Camera, per favore faccia mettere nelle leggi quello che dovete fare, eccetera, l'espressione prestatore di cure. Basta. Quindi i linguisti hanno questo compito. E poi richiamateci al lavoro, al dovere.
Forza con le domande, ce ne sarebbero tante, anche noi ci riserviamo dopo di formularne qualcuna. Prego.
L'uso sconsiderato piuttosto che...
Verissimo, Arcivero, è una battaglia che conduciamo in tanti, e quindi ogni occasione per dire attenzione. Perché è pericoloso? Giorni fa, due giorni fa, non più di due giorni fa, sentivo dire da una persona a proposito di una grande istituzione che si serve di fornitori di carne che vengono da non so dove, dice no, questa ditta è organizzatissima, chi fornisce il, la refezione in scuole, no, eccetera, è collegata con produttori di tutto il mondo, non so, di alcune allevatori, eccetera. E quindi si può chiedere quello che si vuole e ti arriva il pezzo già tagliato. Adesso sentite, una costoletta piuttosto che un altro taglio, cioè esclude, no, voleva dire hai ordinato una costoletta, arriva la costoletta, è arrivato un lombo, arriva il lombo, piuttosto che, non si capiva, io stavo per dire, signora ma cosa dice, era una signora che parlava di queste cose. Il piuttosto che è dannoso perché non ci fa capire se c'è dietro una preferenza o un'eguaglianza. E la scuola deve insistere in questo, bisogna che si insista.
È un errore di, comunicazione, questo è il senso della risposta. Bene, altre domande? Prego.
Il welfare,
prego.
Magica parola.
Oh, diciamolo pure, i politici dappertutto in Italia giocano su queste parole per far credere a una parte di popolazione che riflette poco che si tratta di qualcosa di inedito, di meraviglioso che viene assicurato. E beh, è salute, è benessere, quindi è buona economia, non abbiamo bisogno di dire welfare. Ma se si sono, beh, insomma, veniamo fino a qualche mese fa, forse non è nemmeno una, sì, è appena un anno, da una stagione di governo in cui volutamente si sono usati questi termini da Job Act in poi.